Come si dice, si chiude una porta e si apre un portone. Buongiorno pubblico siciliano che ci segue in radiovisione, perché ci guardate su TRM canale 13, ma ci sentite anche su Radiomed 91.3. Ci siamo per questa puntata di martedì, siamo molto arrabbiati, sì, siamo molto arrabbiati, ve lo spiegheremo tra poco, perché siamo dalla parte di molti lavoratori. In questi anni, attraverso anche TRM Mattina, abbiamo seguito le vicende legate a Almaviva. Ritorniamo in questa prima settimana di trasmissione perché le cose non sono cambiate, anzi mi sembra aver capito che c'è situazioni che sono aggravate soprattutto per molti lavoratori. Allora saluto Luigi Vitale, perché qua bisogna salutare anche il cast e Inos Fameni in regia. Luigi Vitale proprio davanti a me, e c'è anche lui, Danny B, che poi l'altra parte, insomma la spalla, il femore, il ginocchio destro,
la spallina, direi
la spallina, insomma spallina un po' donna, devo dire. Stamattina ti senti un
sì,
po' donna?
Un po' Vincenzo Canzone, mi sento, guarda, no, ti ho proprio imitato.
No, ma a parte mi hai imitato perché c'è il cravattino, potevi evitare perché non sei né in prima serata.
Allora, Vincenzo, scusami tu. La domandina, sì, quanto ho impiegato a fare il nodo della cravatta?
Io penso che hai cominciato ieri sera, hai finito stamattina e nemmeno bene ti è riuscito.
Allora, ti do subito questo. La risposta.
Sì, dimmi.
Pagina YouTube, sì, cercate come fare il nodo alla cravatta e il gioco è fatto.
Vabbè, comunque in ogni caso gradirei un caffè, lo gradisco io, lo gradisce qua insomma il cast e anche la nostra ospite, quindi un bel caffettino, applausi. E allora la nostra ospite si chiama Chiara Filizzola, buongiorno Chiara.
Buongiorno.
Qualcuno dice: ma chi è Chiara? Ma anche perché Mattino Nair serve per conoscere gente comune, non solo magari personaggi noti che arrivano dal mondo dello spettacolo, della politica, ma ragazzi come noi, come voi, lavoratori italiani e siciliani che sono molto molto arrabbiati, e vi diremo perché. Intanto i numeri per entrare in contatto diretto con noi fino alle 9 sono sempre gli stessi, li vedete qui in sovraimpressione, ovvero numero di linea diretta, telefono 091 843 43 24, fatevi sentire quando volete, siamo tornati, siamo qua, il WhatsApp, quindi in tempo reale si leggono i WhatsApp, il numero è 393 914 9944, quindi fatevi sentire. Bene, vedo che il pubblico è entusiasta e non abbiamo ancora fatto nulla, pensa che sono le 7:36. Allora in radiovisione l'abbiamo detto, Chiara Filizzola, che è una ragazza giovane, è una mamma, è una lavoratrice di Almaviva, che noi abbiamo fatto quintali di puntate, a parte anche la redazione, insomma TRM è stata sempre accanto alla vicenda Almaviva, perché insomma ci sono stati sempre problemi, almeno negli ultimi tempi. Chiara, io dicevo, la situazione è un po' peggiorata, perché a Chiara, partiamo da quello che è successo, a questa ragazza è arrivata una lettera che c'è scritto cosa?
Una lettera molto semplice, diciamo un foglio a 4.5, ecco, nel quale c'è scritto: candidamente, gentile collega, il 24 di ottobre, quindi fra pochissimi giorni, fra 20 giorni, sei invitata a presentarti a Rende, sì, in provincia di Catanzaro.
Sì.
A prestare servizio lì.
Sì.
Così, candidamente, come se niente fosse.
Cerchiamo di strammatizzare un po' stamattina. Conoscevi tu Rende? Cioè, avevi sentito?
Sì.
Perché immagino.
Io conosco Rende perché Rende è una delle 6 sedi italiane che ha l'azienda per la quale lavoro. È una sede nuova, se non sbaglio, è l'ultima aperta in Italia. Non è impattata da contratto di solidarietà, che invece tocca le sedi di Palermo, Napoli e Roma, che sono state quelle diciamo più chiacchierate negli ultimi mesi, perché sono state al centro dell'avvertenza che ci ha colpiti da marzo fino a maggio, i famosi 75 giorni nei quali si dovevano scongiurare parecchi licenziamenti.
Noi in questi mesi, Chiara, abbiamo seguito insomma la vicenda Almaviva, con le proteste che ci sono state, con tutti i ragazzi che sono scesi in piazza per protestare, quindi li salutiamo tutti e vogliamo anche in questo spazio che stiamo dedicando ad Almaviva stamattina dare la possibilità a voi, non solo Chiara che è qui, ma anche a voi che state ascoltando da casa o state vedendo la trasmissione, di partecipare attivamente, quindi se volete scriverci fatelo attraverso i numeri o ci chiamate in diretta, dare supporto a Chiara. Chiara, quando protestava mesi fa, era con suo marito, ma soprattutto aveva una panza
importante.
Una panza importante, quindi in piena protesta Chiara si ritrovava a essere incinta.
Esatto.
Ecco, quindi tu hai un bambino di 4 mesi.
4 mesi, e lì l'applauso ci sta. Oggi è San Francesco. Il mio bimbo fa il primo onomastico della sua vita.
Denny, sapevi che oggi era San Francesco? È un santo importante, San Francesco d'Assisi.
Esatto.
Ecco.
No, non lo sapevo.
Abbiamo il cantico delle creature?
Abbiamo tutto, Vincenzo. Ora comandiamo.
Tu non lo sai, ma il cantico delle creature è stato in vetta alle classifiche che noi in passato, capisci? Quindi San Francesco, facciamo gli auguri a tutti quelli che si chiamano Francesco. Oh, Francesca, grazie.
Prego.
Grazie per averci ricordato questo. Insomma, non facendo almanacco mi sfugge il santo. Ci sono dei messaggi?
No, non ancora.
Non ancora, va bene.
E quindi niente, mio marito suole chiamare mio figlio il figlio della protesta, perché è nato proprio al centro di questo periodo così, insomma, così travagliato. Ciononostante, appunto, dicevamo, nonostante io abbia un figlio di 4 mesi e sia in teoria tutelata da questa cosa, mi è stato detto: va bene, amica mia, prendi tuo figlio, fai fagotto, portatelo sotto il braccio come se fosse un pacco e trasferisciti in un'altra regione a 300-400 chilometri da casa tua, non è un problema. Non potendo fare altro, è questo quello che devi fare.
Quindi,
dire che siamo arrabbiati credo sia usare proprio un eufemismo.
Allora, voi siete
molto più che arrabbiati.
Tra i destinatari della lettera di trasferimento da Palermo a Rende, ricordiamo, sì. Rende dove si trova? In provincia di
Catanzaro.
Di Catanzaro, quindi insomma nemmeno tanto vicino. Sono in totale 154 operatori del call center Almaviva. Quindi,
ad oggi. Ma si parla di trasferire tutto il servizio Enel, quindi è un totale di 380 consulenti.
È arrivato un messaggio al 393-914-9944. Salve, vi scrivo per denunciare ennesima azione azienda Almaviva che impone trasferimenti collettivi verso sedi lontane da Palermo a noi dipendenti della commessa Enel. Ecco, parlavamo di questo, per costringerci a dimetterci a causa di stipendi da fame, distinti saluti e grazie di interessarvi alla nostra vicenda, signor Giovanni, che è un dipendente. Quindi salutiamo il signor Giovanni, ma noi certo che ce ne occupiamo. Qua parliamo del futuro di molti siciliani, di molti ragazzi. Quando abbiamo parlato di Almaviva, dicevamo che Almaviva è piena, un call center pieno di coppie, soprattutto giovani, che entrando in Almaviva pensavano di farsi una famiglia. Cioè, Chiara ce l'ha fatta. Tu, Chiara, mi devi dire come hai fatto a crearti una famiglia nelle condizioni lavorative che sono sempre quelle del contratto tipico anche del call center. Tu hai avuto coraggio con tuo marito.
Abbiamo avuto molta buona volontà. Se non ti impegni non vai avanti, Vincenzo. Ma è molto semplice. Io, arrivata a 30 anni, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: vabbè, il lavoro ce l'abbiamo, non ci licenziano.
Sì.
Siamo dipendenti a tempo indeterminato dal lontano 2007.
Ah, 2007 a tempo indeterminato?
Sì, entrambi.
Ecco.
Dico, che problemi abbiamo? Una casettina la possiamo mettere su. Che fa? Dopo 2 anni di convivenza ci sposiamo?
Sì.
E lì, nel momento in cui abbiamo detto ci sposiamo, la catastrofe.
La catastrofe.
Di tutto.
Poi, poi hai deciso di avere un figlio. La lettera di trasferimento a Rende.
No, ho deciso di avere un figlio. Sono partiti i licenziamenti, perché sono partiti a marzo. Mio figlio è nato a maggio. Scongiurati i licenziamenti dopo l'accordo siglato al MISE, che, per chi non lo sa, è il Ministero dello Sviluppo Economico, il 31 maggio. Noi eravamo convinti di essere quantomeno, non dico salvi, perché salvi non si è mai, però tranquilli per 1 anno e mezzo circa. A distanza di quanto? Facciamo il conto, dal 31 maggio al 26 settembre? Arriva la lettera, bene, trasferiamo Enel.
Una cosa curiosa è che è arrivata la lettera a Chiara, quindi dipendente Almaviva, ma non è arrivato il trasferimento al marito
Gaetano.
Cioè, quindi vacci per logica. Se vuoi la famiglia unita, almeno falla completa, sta granna, e mi fermo qua. Manda la lettera al marito, così tutte e due partono, almeno
no,
stanno insieme.
Sarebbe stato semplice, invece no.
No.
Perché mio marito si trova su un altro servizio.
Ah,
che fino a qualche mese fa era nello stesso palazzo, ad essere anche da un'altra parte di Palermo. Quindi, giustamente, la mia commessa è in dismissione, li mandiamo
vado a
leggere
la sua, no. Vado a leggere una tua dichiarazione. E mio figlio è nato in piena vertenza, lavoro sulla commessa Enel che a dicembre andrà ad esaurimento. Sono parole tue?
Sì, sì.
E sono portatrice sana di lettera di portatrice sana di lettera di trasferimento. Dico, noi a una vita ci scherziamo un po' su, perché dobbiamo drammatizzare, che aspettiamo il trasferimento di Danny B, che sarebbe la persona dall'altra parte, e invece non è arrivata. Quindi noi pensavamo che almeno in Valle d'Aosta, Danny, tu potessi andare a finire. Invece...
Vuoi andare a rendere il posto
vuoi
mio?
Andare a rendere.
È una ridente cittadina sul mare.
D'accordo.
Io vengo qui a
unico
fare
problema,
il fonico.
Sì. Unico problema. Sì. Non so nuotare.
Sì, non
quindi,
sai nuotare.
Che faccio?
Vabbè, te li regalo
guardi
io i braccioli.
Danny, ma mica è un problema, secondo noi, il
ti
fatto che tu non sai nuotare. Perché insomma ci provi, poi capiremo. Allora, intanto. Allora, è arrivato un altro messaggio. Stagran, puntini puntini, parola adatta a questa situazione. Ah, quindi si lega a quello che ha sentito. Buongiorno, anch'io portatrice sana di lettera. Quindi qua arrivano tutti i ragazzi che hanno ricevuto questa lettera. Si chiama Roberta, che salutiamo. Allora,
ah, è la mia amica Roberta.
Ah, la tua amica Roberta, solita. Continuate a scrivere e se volete chiamarci il numero in sovraimpressione 091 843 4324. Allora, ci dobbiamo fermare perché abbiamo adesso un appuntamento, il primo, la rubrica di oggi, quello dedicato all'oroscopo. Non so, tu ci credi all'oroscopo? Che segno sei?
Ma io sono Capricorno.
Capricorno.
Sono Befana.
Sei Befana, 6 gennaio,
sì.
Proprio il 6 gennaio,
esatto.
Ma sei una bella Befana.
32 anni di prese in giro, di carbone, di scope, di fazzoletti in testa.
Ma non ti ci siamo noi a consolarti, cara, quindi stai tranquilla. Danny, non ridere per favore, Io sono serio, quindi Capricorno, Ariete, ormai conosciamo i segni zodiacali qua dello staff dell'amico Vincenzo Canzone, perché abbiamo un Cancro, io sono Cancro, abbiamo Ino, che è uno toro, forse è un toro, scorpione, e Gigi, che invece è un toro. Detto questo, è da preambolo all'oroscopo del giorno con tanto di sigla. Bene.
Siamo al 4 di ottobre e anche oggi andiamo a scoprire nel cielo che cosa le stelle hanno previsto per noi. Ariete, non allarmatevi se un vostro progetto sarà rallentato. Toro, mostratevi meno gelosi nei confronti del partner. Gemelli, sensazioni sottili vi terranno in uno stato di tensione emotiva. Scorpione, ma Scorpione non è, perché è il Cancro. Stelle favorevoli e giornata positiva in tutti i campi. Leone, non dimenticatevi del fascino che vi danno le stelle. E Vergine, giornata da prendere un pochino con le molle, cercate di non litigare. Bilancia, attenti alle insidie se dovete per caso firmare dei contratti. Scorpione, e adesso è proprio lui, un legame affettivo con qualche rischio di contrasti. Sagittario, uno spiraglio nel vostro cielo in passato piuttosto nuvoloso. Capricorno, non danneggiate la vostra immagine con una tendenza a strafare, non ce n'è bisogno. Acquario, sarete più aperti e stranamente arrendevoli verso gli altri. Concludiamo come sempre con i pesci, stelle un pochettino ostili, soprattutto in amore, quindi fate molta attenzione. E con l'oroscopo del 4 di ottobre è tutto, a voi una buona giornata, domani.
L'oroscopo del giorno, intanto si parlava, si discuteva con la nostra amica Chiara. Buongiorno, benvenuti se vi siete messi in contatto con noi adesso attraverso TRM 13 oppure Radio Med 91.3, quindi c'è chi ci segue alla radio, c'è chi ci segue alla televisione, l'importante è che ci seguite. Quindi ci stiamo occupando in questa parte iniziale, poi domani ci sarà un altro argomentone caldo della città, perché si parla di ZTL, è una settimana importante, molti stanno facendo il pass, altri non lo stanno facendo. Domani avremo insomma poi un ospite e un collegamento telefonico nella parte centrale di Mattino Nair. Chiara, che qui con noi questa mattina, rappresenta una parte di quei lavoratori che hanno ricevuto la lettera per trasferirsi a Rende e prendere servizio in pratica a il 25 di ottobre.
24, lunedì.
Lunedì 24 ottobre. Che succede? Nel senso, in questi casi, intanto ce ne sono anche molti altri che hanno, sono genitori, leggevo insomma di colleghe tue che sono combinate in praticamente alla stessa maniera.
Certo, siamo tanti a essere sposati tra di noi, chi sulla stessa commessa, chi su commesse separate, come nel mio caso, ad avere bambini che possono essere, diciamo, fra parentesi tutelati perché sotto l'anno, ma chi ha un bimbo di un anno e un giorno? Che
ad
cosa
esempio
fa?
C'è
prende
Fabrizio,
babbia.
Adesso leggevo da Meridio News, c'è Fabrizio che è un altro tuo collega che ha 43 anni, sposato e con due bambini dal 2005 assunto in azienda, che ora si trova di fronte a un bivio: rifarsi una vita in una città nuova con tutte le incognite oppure rinunciare con il pericolo di perdere il lavoro. Chiara, tu hai pensato per un attimo, dipende la tua scelta, che potresti perdere il lavoro e ricominciare da capo con una famiglia e con un bambino?
A Palermo?
Sì.
È una domanda.
No, è una domanda.
Cioè, nel senso, a Palermo purtroppo sì. Non c'è nulla e lo sappiamo benissimo, lo sappiamo tutti. Quando abbiamo trovato questo lavoro io avevo 22 anni, abbiamo pensato 22 anni, mamma mia, dipendente a tempo indeterminato, una fortuna incredibile. In realtà passano gli anni e io mi ritrovo dopo 10 anni col rischio di perdere il lavoro, ma non posso dire vabbè, rinuncio, non ci vado, tanto ora sotto casa mi sta aprendo una super mega azienda e mi assumono e sono tranquilla a posto per la vita.
Mi sembra di capire che tu lunedì 24 prenderai la tua valigia e prenderai lavoro a Rende.
Certo.
Io questo non l'avevo capito, nel senso, pensavo che
noi stiamo cercando di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per scongiurare questo trasferimento, ma io non mi autolicenzierò mai. Cioè non puoi andare lì e dire va bene, sai che c'è, io non voglio venire, quindi mi licenzio.
No, non si può.
Non si può. Però si può contrastare, si può provare a far capire, comunque a sensibilizzare anche l'opinione pubblica e far capire che questa richiesta non è legittima. Cerchiamo di far capire che non si possono sradicare 150 persone da casa, distruggere 150 famiglie, smontare 150 case, 150 matrimoni, perché 150 persone così devono trasferirsi da un'altra parte semplicemente perché non si può lavorare in un'azienda che già esiste, ma che per un capriccio deve chiudere una parte soltanto. Permettimi di dire solo una cosa: fino a pochissimo tempo fa eravamo tutti Almaviva. Ovunque siamo tutti Almaviva, è stato un tormentone,
è vero.
Ci ha accompagnato
spettacoli,
per mesi.
Ci sono stati spettacoli, le magliette, gli attori, tutti partecipavano, che è successo?
Adesso siamo Enel.
Cioè, significa, tu mi stai dicendo che un po' la solidarietà che c'era fino a mesi fa, un anno fa, adesso un po' è venuta meno perché questa divisione
no, significa semplicemente che fino a pochissimo tempo fa eravamo Almaviva e venivamo trattati come un gruppo unito. Adesso qualunque azione è indirizzata al mio servizio di appartenenza, quindi non alla totalità di Almaviva, Palermo, ma al servizio Enel. Non va bene.
Allora, il problema è, noi stamattina stiamo parlando di Almaviva, ma stiamo parlando di 154 operatori call center. Noi dobbiamo stare vicini, anche se sono 20 operatori call center, 10 operatori call center. Non è che in base al numero, che quando Almaviva parlavamo di 3.000, quanti siete tutti quanti? Insomma, siete tanti. Adesso la forza la dobbiamo dare anche a queste 150 persone che lottano per rimanere comunque in città, che è la cosa più importante. A voce alta, noi non molleremo dopo più di 10 anni, sono trasferimenti illeciti. Chiara, parla bene per tutti noi. Ci arriva questo messaggio Io penso che Chiara stia portando in alto, come dire, i valori anche di tutti gli altri ragazzi che ci seguono. Poi vi ripeto, se Chiara sta dimenticando qualcosa, ci sono questi ragazzi che magari vogliono intervenire al telefono, magari sono in radio e non vedono in sovraimpressione il numero 091 843 4324. Chiara, tu anni fa ti aspettavi che nel 2016 poi ti saresti trovata in questa situazione?
Assolutamente, assolutamente no.
Avevi fatto tanti progetti, ma soprattutto voglio evidenziare come il call center è un luogo di lavoro dove si lavora seriamente.
Certo che
si lavora seriamente. Perché poi c'è sempre il concetto di questi ragazzi in cuffia. I ragazzi in cuffia si stressano, lavorano tanto, ed è un lavoro come tutti quanti, Molti forse non l'hanno capito, come una sorta di lavoro di serie B.
L'idea generale del call center è: ah, ma tu sei quello che mi chiama mentre io sto scolando la pasta. Sì. No, amico, io non ti chiamo mentre stai scolando la pasta, anzi, sei tu che chiami me mentre io sto lavorando, quindi io sono lì che do la mia assistenza in, per quanto riguarda, insomma, la mia mansione, quindi sul servizio in cui io mi trovo. È un qualunque dubbio, una qualunque perplessità, boh, non ti è arrivata la bolletta, non è chiara, ti hanno staccato la luce, perché per come chiami rispondiamo noi e cerchiamo in tutti i modi possibili, per tutto quello che è nelle nostre possibilità, di darti una mano.
Tuo marito come sta vivendo questa situazione col fatto che tu possa partire? Lui, se posso naturalmente chiedertelo, certo, ha voglia di rimanere qui, quindi comunque continuare la sua attività con l'altro, diciamo, operatore, oppure dice no, io ti seguo per starti vicino e per stare tutti quanti insieme?
Nel caso in cui dovessimo andare veramente in trasferimento, lui chiaramente mi vorrebbe seguire, ma non si può. È per questo che poco fa ti ho detto, prima eravamo tutti Almaviva, adesso siamo Enel. Non perché non c'è solidarietà, ma perché praticamente c'è una divisione per quanto riguarda proprio i settori in sé, per quanto riguarda le assistenze e i servizi vari.
Allora, vuoi lanciare un messaggio, anche perché rimangono pochi minuti, tra poco la prima edizione del GR Med e poi cambieremo argomento, vi presenteremo anche un direttore nuovo di un istituto molto importante, però hai questa mattina questa parte di trasmissione e non devi ringraziarci, perché noi continueremo a vigilare e dare spazio a voi di Almaviva. Vuoi lanciare un messaggio attraverso le nostre telecamere, chiedere qualcosa a qualcuno, a un ente, a un'istituzione? Fai tu.
È una grossa opportunità. Più che altro voglio dire che comunque noi come gruppo dipendenti Almaviva Enel non ci arrendiamo. Faremo tutto quello che possiamo per mantenere il nostro lavoro, non perché vogliamo chissà che cosa, ma perché vogliamo fare valere i nostri diritti di lavoratori italiani palermitani e vogliamo rimanere nella nostra terra, nelle nostre case, a fare quello per cui siamo stati pagati finora e che facciamo, a mio avviso, con grande dignità e grande professionalità. Appelli alle istituzioni oramai ne sono stati fatti anche troppi. Io so, perché per dichiarazioni che sono state rilasciate anche davanti a noi, che il sindaco e tutte le istituzioni cercano comunque di essere dalla nostra parte. Noi chiediamo solidarietà, chiediamo appoggio, tutto l'appoggio e la solidarietà che è possibile. Chiediamo scusa perché magari forse abbiamo creato un po' di disagio in passato e forse lo creeremo ancora, ma qualunque impedimento che andiamo a fare.
Però i palermitani non ci sono mai arrabbiati.
No, ma infatti io stavo
sono
dicendo,
stati
io
sempre
mi,
con
mi
voi.
Scuso per il disagio, ma io so e confido nel fatto, da palermitana, confido nel fatto che i veri palermitani, che hanno nel cuore la loro terra, sanno che tutte le azioni che noi abbiamo messo in campo sono state a tutela del nostro lavoro e non certo per andare a disturbare loro che magari andavano al lavoro, andavano a fare la spesa, a fare le loro cose. Quindi ecco questo.
E allora, intanto salutiamo, essendo noi una televisione che si guarda un po' in tutta la regione Sicilia, tutti gli altri lavoratori Almaviva, visto che siamo che operano anche in altre province, soprattutto anche a Catania, perché
a Mister Bianco,
perché la situazione non è delle migliori. Sono arrivati altri messaggi, voglio leggere. Buongiorno anch'io, portatrice sana di lettere assunta 2004 e mamma di tre figli due gemelli di 12 anni e un piccolo di quasi 3. Mi resta una situazione incredibile. Un attimino, perché sono arrivati altri WhatsApp, quindi state partecipando. Grazie alla collega che è nostra portavoce, anch'io portatrice sana di lettera, con uno stipendio a rende da PT4.
Vuol dire part-time al 50%, un lavoratore a 4 ore.
24 significa part-time al 50%.
4 sta per 4 ore.
Comunque dice anche che prende 700 euro. Lascio a voi le considerazioni, gridiamo no, no ai trasferimenti. Lei è Margherita, invece poi c'era Fabiola. Buongiorno, anch'io, insomma, la ragazza che è mamma dei gemelli, quindi insomma, veramente tante situazioni incredibili. Sono veramente incredibili. Torneremo a parlarne perché tra qualche istante vedo che sono le 7:59 e quindi io ti ringrazio e tra poco ci sarà il GR Med. Non mollare mai, mi raccomando, non mollare mai, che è la cosa più importante. Danny, hai capito tutto della situazione?
Ho capito tutto, si vede?
Sì, no, tutto. No, ma fa un in bocca al lupo ai ragazzi di Almaviva, di Enel e di tutti quanti.
Assolutamente sì, in bocca al lupo a tutti i ragazzi di Almaviva. Tra l'altro, Vincenzo, sì, ne conosco parecchi.
È vero.
Quindi
è
aiutiamo vero. Questi ragazzi, perché il lavoro è di tutti, non di qualcuno.
Possiamo gridarlo ancora, siamo tutti Almaviva? Perché poi Almaviva è tutta una comitiva di persone che lavorano anche in altri settori.
Siamo sempre tutti Almaviva.
Ecco,
tutti.
In altri operatori. Allora, grazie a Chiara Pizzola, aggiornaci, mi raccomando, grazie Chiara.
Grazie a te.
Tra poco cambiamo argomento perché vi presento il neo direttore dell'IRVO, questo istituto regionale molto importante, quindi parliamo di vino, parliamo di olio, insomma di cose buone, perché è giusto farlo, ma adesso diamo la parola alla regia perché vedo pronto Luca Tutone con tutte le ultime notizie, anche lui approda al GR Med del mattino, quindi diamo la linea alla regia.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Buongiorno, bentrovati alle GR Med. Blitz antimafia dei carabinieri in provincia di Palermo nel mandamento di San Giuseppe Iato, smantellata la famiglia mafiosa di Monreale. Le intercettazioni hanno svelato liti e pestaggi per la reggenza del clan per la gestione del mercato della droga, scoperte piantagioni di marijuana, l'ultima a Piana degli Albanesi in un casolare con 900 arbusti, 16 le persone in arresto al posto dell'81enne boss Gregorio Agrigento. Rapida ascesa per il quarantenne Ignazio Bruno, nome non gradito tra l'altro alla vecchia reggenza. Ancora criminalità, perché la polizia di Palermo ha arrestato 7 giovani ritenuti responsabili di una violenta rapina a mano armata nel centro di Palermo ad un poliziotto palermitano nel mese di gennaio scorso. Tra le accuse, detenzione porto illegale di armi da sparo e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La banda, secondo le indagini, avrebbe legami con le famiglie mafiose del mandamento di Porta Nuova. Parliamo di immigrazione: oltre 700 migranti salvati nel Mediterraneo arriveranno nel porto siracusano di Augusta, altri 200 gli sbarchi attesi oggi in Sicilia, in totale 10 i morti, oltre 6.000 le persone soccorse invece nella giornata di ieri, tra l'altro a 3 anni dalla morte dei 368 migranti al largo di Lampedusa. Chiudiamo con l'ultima notizia: il via libera in giunta al nuovo piano rifiuti che comprende anche la valorizzazione, cioè la possibilità di realizzare termovalorizzatori. Nella relazione apprezzata dalla giunta, che adesso sarà inviata al Ministero dell'Ambiente per l'approvazione definitiva, si parla di almeno 7 impianti, senza però mai citare la parola termovalorizzatore. È tutto per il GR Med, ci vediamo tra 30 minuti circa.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Ci siamo live, ancora in diretta dopo le prime importanti notizie del giornale radio con Luca Tutone, che ritornerà alle 8:30 a meno che non succeda qualcosa di importante, quindi sempre come dire abbastanza aperti alla cronaca, all'informazione. Questa è la nuova formula di Mattino On Air, che spazia un po' sui fatti di cronaca, sui personaggi della settimana, su storie da raccontare come quella di questa mattina all'inizio della nostra trasmissione di Chiara e quindi di questo suo trasferimento a Rende fa parte appunto del lavoratori Almaviva. Ma adesso invece vi facciamo conoscere anche un direttore, neo direttore dell'IRVO. Noi abbiamo conosciuto questo istituto regionale molto importante che si occupa veramente anche della tutela dei marchi, del DOC, del DOP. C'è il neo direttore dell'IRVO, Vincenzo Cusumano. Buongiorno.
Buongiorno.
Come sta? Come sta?
Bene, bene.
È una carica che lei ha assunto quando di preciso?
Qualche mese fa, fine luglio, ecco.
Ecco, fine luglio. Vogliamo spiegare al pubblico che ci segue in radiovisione, l'IRVO, così lo conoscono tutti, perché poi in Sicilia vino e olio è fondamentale. Certo, certo. L'IRVO si occupa in modo specifico di cosa?
Allora, l'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, fra l'altro da pochi anni ha introdotto assieme al vino, perché era più conosciuto per quanto riguarda la valorizzazione, la promozione del vino, ha inserito un altro prodotto d'élite, un altro prodotto molto importante per la produzione enogastronomica siciliana, che è appunto l'olio, e quindi oggi c'è un connubio fra il vino e l'olio. È un istituto che onestamente da molti anni, da molti decenni che opera in Sicilia, ma ovviamente in Italia e nel mondo, è stato costituito negli anni 50. È ovvio che nel corso degli anni ha modificato la propria missione, ha incrementato la propria attività dalla promozione anche alla certificazione e controllo dei prodotti di qualità, perché credo che l'elemento fondamentale, l'esigenza del consumatore di oggi, è quello di avere un prodotto certificato, un prodotto che si sa da dove viene, si sa chi l'ha prodotto, come è prodotto e come viene poi successivamente commercializzato. Proprio su questo io credo che negli ultimi anni abbiamo incentrato l'attività appunto nella certificazione di questi prodotti di qualità, le DOP, le GP, le DOC, dal DOC, le 23 DOC del vino, alle altre IGP invece di Sicilia. Proprio a settembre è stata nel campo dell'olio un grande successo per la Sicilia, che è quello dell'olio extravergine d'oliva Sicilia.
E questa è stata una battaglia importante anche in Europa.
Sì, cioè, certo,
abbiamo seguito anche con, mi ricordo, mesi fa TRM Mattino è venuta Michela Giuffrida,
sì, alla quale fra l'altro è stato un grande
salutiamo
impegno.
Magari ci viene a trovare, sicuramente passerà a trovarci, che ha fatto una battaglia importante
in Parlamento, certamente in ambito europeo. È ovvio che anche tutta la struttura della regione siciliana, l'assessorato all'agricoltura, ha dato un contributo, oltre ovviamente al comitato dei produttori, che era il comitato per appunto per la costituzione dell'IGP Sicilia. Oggi dal 16 settembre l'abbiamo, in questi giorni è operativa. Noi abbiamo creato un'equipe, una squadra di ispettori che stanno in giro per la Sicilia.
Che fanno gli ispettori? Direttore, che fanno gli ispettori?
Sostanzialmente stanno andando a verificare, ecco, le piante, l'insistenza delle piante nel terreno, sì, ovviamente le olive che stanno per essere, diciamo, a breve raccolte, sono partite dalle zone rivierasche, sciacca e altre aree.
Direttore, gli ispettori hanno un compito molto importante, perché si parte dalla base. Se voi, l'istituto regionale, cioè poi noi siciliani, diamo fiducia a un imprenditore, l'imprenditore non deve prenderci per i fondelli. Significa che dall'inizio al percorso, insomma, al produttivo, deve fare le cose per bene, così poi arriva il marchio prestigioso.
Ma guardi, questo è l'essenza. Io credo che il produttore siciliano, il produttore in generale, parliamo appunto della produzione oleicola, vinicola siciliana, io credo che ha tutto l'interesse affinché si colleghi questo prodotto, può essere l'olio, il vino, al territorio, perché noi abbiamo un grande brand che è proprio quello della Sicilia, e su questo dobbiamo scommetterci il futuro, sulla garanzia delle nostre produzioni che vengono dal territorio siciliano. Questo è fondamentale in questo elemento, ecco, di fusione territorio, tradizioni e qualità produttive, in cui può avere e sicuramente avrà una leva commerciale che può insistere, che può essere sfruttata nei mercati nazionali e internazionali, alle quali fra l'altro molte aziende siciliane stanno investendo, stanno avendo dei risultati. E su questa breccia, su questa linea, io credo che dobbiamo incentrare tutti gli sforzi del sistema Sicilia, quindi pubblico, nel caso l'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, che controlla le aziende produttrici.
Direttore,
e le varie organizzazioni.
Le faccio una domanda: nel settore dell'olio e del vino in Sicilia ad oggi, nel 2016, ce ne sono mele marce?
Ma guardi, ovunque ci possono essere, ma io credo che l'elemento negativo che può essere circoscritto in poche unità non deve, anzi assolutamente non deve distruggere la grande serietà delle nostre, dei nostri produttori. Questo è fondamentale. Il ruolo del pubblico, perché siamo uno dei pochi enti pubblici di certificazione in Italia, altri sono privati, e su questo noi stiamo incentrando una grande serietà, dove andiamo a verificare azienda per azienda, stabilimento per stabilimento, struttura commerciale a struttura commerciale, per la garanzia del nostro consumatore. Chi sbaglia va fuori.
Benissimo, e mi sembra chiaro. Le priorità del neo direttore dell'IRVO, questo ricordiamo, è un istituto regionale, quindi è un istituto della regione Sicilia. Le priorità sono risanare la situazione economico-finanziaria dell'ente, mantenendo in un'ottica di razionalizzazione le attività istituzionali. Quindi lei praticamente è arrivato come direttore, non vuole fare tagli ma correzioni. Quindi
certamente le correzioni dovute ci vogliono, perché dobbiamo rilanciare l'istituto. È ovvio che stiamo attivando tutti gli sforzi affinché possiamo creare quelle sinergie che migliorino l'efficienza, diminuiscano i costi, così possiamo affrontare il futuro in maniera più serena.
Senta,
su questo naturalmente dobbiamo salvaguardare l'attività dell'istituto, che è a servizio delle aziende, sia per quanto riguarda la certificazione sia per quanto riguarda anche la promozione, perché un altro degli elementi fondamentali su cui si è basata l'attività dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio è anche questa, cioè dire assistere le aziende nei mercati, assistere le aziende nelle attività fieristiche, dove fra l'altro l'esperienza dell'istituto ha dato dei buoni frutti.
Da noi in Sicilia ogni nomina viene sempre anche un po' anche criticata, chissà questo direttore da dove arriva. Io sono qua non per fare l'avvocato suo, però ho letto qualcosa e voglio dire ai siciliani che nell'istituto Vino e Olio, adesso ci sono molti produttori, molti commercianti che hanno come riferimento proprio questo istituto, vanta una esperienza nel mondo dell'agroalimentare. Lo dico per tutte le male lingue che in particolar modo nel campo della promozione, della valorizzazione delle produzioni, si è laureato con il massimo dei voti, consegue il master marketing, specializzazione in economia con il massimo dei voti, incredibile, e poi insomma tante esperienze, lavora per 3 anni a Roma alla direzione delle politiche comunitarie del Ministero delle Politiche Agricole. Quindi non un a caso che arriva all'istituto, ma uno che ha esperienza.
Ma grazie, questo
lo so,
ringrazio,
se serve,
però, ovviamente
se serve qualcosa,
diciamo ci
però
dobbiamo mettere sul campo, questo è quello, l'esperienza che c'è.
Sì.
Ora stiamo affrontando una nuova realtà che stiamo prendendo come sfida, come attività, creando quella squadra fondamentale che cercherà di migliorare, di mettere ancora più a sistema tutte le attività che fa l'istituto. Quindi questo è quello che è, come dire, un bigliettino da visita, ma è ovvio che sul campo è bene che si ci misura e che si affronti la realtà per il rilancio dell'istituto stesso.
E allora io voglio anche dire che saluto e ringrazio anche chi è arrivato prima, saluto l'ex direttore Monte, con cui abbiamo avuto anche spesso tante volte la collaborazione, o commissari precedenti, quindi voglio dire ho buoni rapporti con tutti. Quindi
l'attuale commissario Giacone, Marcello Giacone.
Come no. Allora tra poco parliamo anche di un'iniziativa, perché io lo so che molti non sopportano quando viene inserita la parola legalità in certi contesti. Oggi questa parola
è fondamentale.
È fondamentale, però se ne fa uso e abuso, e in passato chi ha diciamo promosso insomma azioni della legalità poi invece insomma ha fatto altro. Noi tra poco parliamo di un'iniziativa proprio legata all'istituto.
Ho capito.
Lei ha capito dove voleva arrivare?
È della scorsa settimana, quindi è recente.
È recente, se non sbaglio a Polizzi Generosa.
Sì, tra l'altro è stato il territorio di Polizzi Generosa, Valle d'Olmo, ma sì, è una realtà importante, un significato importante per il territorio siciliano, dove un terreno confiscato alla mafia sta per rivivere una nuova era, che è quella degli investimenti che si fanno, in questo caso l'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, l'assessorato agricoltura, l'assessorato economico.
Tra poco ne parliamo, parliamo della vendemmia, quindi è una delle prime, insomma, dopo l'insediamento, che sono delle prime iniziative importanti, la vendemmia della legalità a Verbuncaudo.
Feudo. Masseria di Verbuncaudo.
Tu conoscevi Danny Verbuncaudo? Buncauto?
Certo.
Certo?
Certo.
In provincia di?
In provincia di un paese, no, che non ti posso dire perché è un nome troppo strano.
No, no, ma è in provincia di, abbiamo detto, è un feudo in provincia di Palermo.
Ecco, è appunto questo, in provincia di Palermo.
Allora, tra poco ne parleremo, ma adesso tu lo sai che ogni mattina noi, arrivati alle 8:15, abbiamo un appuntamento con le classifiche, essendo in radiovisione, capito? Quindi abbiamo ieri sciazzammato, ovvero tutti i dischi più forti di Shazam, che è lì col cellulare a sciazzamazzare.
Neologismo.
Vincenzo, diga. A proposito di chat, ringraziamo una persona.
Hai detto chat o chart?
No, chat la sera. Chat la mattina, sì. E ringraziamo Alessandro.
Come no. Alessandro Vivitone, che saluto, un abbraccio, che cura questa parte insieme alla voce, che è Valentina Cavera, giusto?
Cavara.
Ha detto Cavera? Beh, vabbè, non importa, la salutiamo. Oggi è il turno dell'iTunes chart, cioè quei dischi che vanno molto forte nella proprio iTunes, giusto? Ho detto tutto? No.
iTunes è un'altra chart. Questa è Shazam chart, un'altra.
Ah, quella di Shazam era ieri. Oggi appunto c'è iTunes, domani ce ne sarà un'altra. Se lei mi deve fare arrabbiare, si tolga di lì e faccia lavorare altre persone che meritano. E allora, se siamo pronti, scopriamo le 5 posizioni dell'iTunes chart.
iTunes chart.
Ciao a tutti da Valentina Cavara, è ora di classifiche qui su Radio Med. I brani più ascoltati e scaricati dal web di questa settimana, questa è la nostra iTunes chart. Alla posizione numero 5, Let Me Love You, Jay Snake featuring Justin Bieber. Di DJ Snake al quinto posto. Andiamo con la quarta posizione di oggi, l'estate di John Wayne di Rafael Guala.
Quello che resta del sole.
L'estate di John Wayne di Rafael Gualazzi, il quarto posto. Il terzo posto di oggi, di Fabio Rovazzi, il tormentone dell'estate, Andiamo a comandare.
Andiamo a comandare, faccio acqua minerale. Andiamo a comando. Andiamo a comando. Ho un problema nella testa, funziona a metà, ogni tanto parte un suono che fa.
La posizione numero 3 di oggi era Andiamo a comandare di Fabio Ravazzi. Al secondo posto, Laura Pergolizzi, in arte LP con Lost on You. Laura Pergolizzi, il secondo posto di oggi. Al primo posto, We Don't Talk Anymore, c'è Charlie Puth e Selena Gomez.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore. Like we used to do. I just hope you're lying next to somebody and knows how to love you like me. Must be a good reason that you're gone.
your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes. She's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame.
Era We Don't Joke Anymore, il brano più ascoltato e scaricato dell'iTunes Chart di questa settimana. Anche per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani con Italy Chart. Da Valentina Cavara è tutto, ciao.
iTunes Chart.
E questo era l'appuntamento con l'iTunes Chart. Valentina, sono anticipato che domani mattina, sempre alle 8:15 circa, ci sarà la classifica italiana. Tutti i giorni, quindi a lunedì e al venerdì, non mancheranno per vedere e anche sentire le canzoni più forti in Italia, perché noi siamo in radiovisione, quindi su TRM 13, ma anche su Radio Med 91.3, e seguiteci anche sui nostri social. C'è il numero, i numeri che vedete non sono numeri per le prossime estrazioni del lotto, ma sono dei numeri per comunicare con noi. L'avete fatto in tanti, continua ad arrivare ancora messaggi per la prima parte, quella dedicata ad Almaviva, e c'è partecipazione da parte del pubblico. Ve li ripeto: 091 843 4324, WhatsApp 393 914 9944. E con noi ormai per un'altra decina di minuti il neo direttore dell'IRVO, l'Istituto Regionale Vino e Olio, il dottor Vincenzo Cusumano. Buongiorno ancora.
Buongiorno.
Parlavamo prima che qualche giorno fa c'è stata la vendemmia della legalità in questo feudo Verbum Caudo.
Ma diciamo il nome è abbastanza impegnativo, però sì. È una realtà nel centro della Sicilia, nel territorio Polizzi Generoso, ma molto vicino anche alla comune di Valle d'Olmo.
Terreno confiscato alla mafia?
Terreno confiscato alla mafia anni addietro, e quindi su input anche dell'Agenzia dei Beni Confiscati e anche le istituzioni in generale, prefettura e quant'altro, e siamo partiti. Grazie, diciamo, ai colleghi che sono nello staff dell'istituto.
Vabbè, 2011 protocollo d'intesa.
Sì, cioè è un investimento che si è fatto su un feudo di 120 ettari, dove c'è una realtà cerealicola zootecnica, dove in quei terreni abbiamo investito un 5 ettari di vigneto. E dopo due anni di impianto siamo alla prima vendemmia. Abbiamo fatto giovedì passato il 29, ecco, abbiamo voluto fare un momento significativo per cercare di creare l'attenzione su una realtà come quella del centro della Sicilia. È una realtà in cui appunto si è riusciti a ottenere, a strappare dalla mafia questo terreno, e quindi investendo sul futuro attraverso, ecco, questi investimenti.
Il vigneto è stato inaugurato a marzo del 2014 e intitolato a Placido Rizzotto.
Sì, Placido Rizzotto, questi filari che sono appoggiati su una collina sono a livello. Abbiamo piantato molte varietà, dal catarratto al perricone e quant'altro, per fare dei vini sperimentali. Difatti, oltre alla prima vendemmia che è stata fatta appunto giovedì scorso, da quell'uva, delle diverse varietà di uva, otterremo dei vini nella cantina di Marsale Dal Masso, dei vini sperimentali, dei vini che poi potranno portare al vino della legalità. Questo ha un significato non tanto per quanto riguarda la quantità prodotta, perché sono
simbolicamente il simbolo
è quello di essere stati protagonisti come istituto, ma come tutta, diciamo, le istituzioni, di dare un segnale dove le istituzioni si approvano di un territorio che era stato per molti anni alla mercé di cosche mafiose. Per cui questo elemento credo che debba anche svegliare la coscienza di tutti i cittadini.
Quanto, io non so se lei mi può rispondere a questa domanda, quanto la criminalità organizzata, la mafia, crea difficoltà agli imprenditori siciliani che hanno a che fare col vino e con l'olio, se ha dei dati, se ha comunque delle sue sensazioni personali, è proprio visto che
dati ovviamente
di legalità.
Sono, diciamo, sensazioni, non tanto che la mafia c'è, esiste in Sicilia, e questo è un dato incontrovertibile, inutile che ci nascondiamo dietro il dito. Però devo dire che anche nelle ultime, diciamo, anni, mesi o settimane, c'è l'imprenditoria che si è svegliata, che ha detto no alla mafia. Ecco, questo deve essere incentivato, questo deve essere coltivato, scusatemi l'espressione, sì. Siamo in termini vinicoli e viticoli, sì. Perché appunto si ci risvegli e si dia una, come dire, un colpo, una sensazione di apertura e di sviluppo, si liberano le ali, ecco, all'imprenditoria siciliana.
Abbiamo bisogno di tanta aria.
Sì, sì, e questo
tanta
è fondamentale.
Aria fresca,
e
pulita.
Quindi questi simboli servono,
quindi
anche
denunciate, lo dica anche lei.
Denunciate.
Ecco, quindi
denunciate.
Quando arriva qualcuno che non vi convince e vi chiede il pizzo, parliamoci chiaro, perché così senza girare, se arrivano e vi chiedono il pizzo, voi prendete il telefono, chiamate le forze dell'ordine e denunciate. È meglio di pagare il pizzo, poi tanto scoprono,
e rimanere
insomma
succubi.
Mi fa piacere che lei mi viene incontro in questa chiacchierata che serve per scoprire l'istituto, le intenzioni del direttore, soprattutto siamo in periodo di olio, cioè, guardi, c'è già mia nonna che è folle totale, perché insomma andatevi a cercare l'olio quest'anno costa caro, perché non lo so,
ma guarda, c'è stato un attacco di mosca, devo dire, c'è
attacco
anche
una
produzione, siamo nell'anno calante della produzione alternante della Sicilia, perché come
un
si
anno
sa,
calante
un anno, cioè un gioco di parole, nel senso che la produzione oleicole sostanzialmente in Sicilia, nelle zone diciamo più o meno specialistiche, sì. C'è questa caratteristica che un anno si fa una produzione elevata, l'altro anno invece
quest'anno è la produzione
si riposa,
quella più
e questo,
bassa.
Sì, sì, questo si può ovviare attraverso delle tecniche agronomiche che possono, come dire, mantenere, ecco, media la produzione nel futuro, ma si devono fare degli investimenti, si deve fare una coltivazione un po'
quanto
più accurata.
Costerà l'olio quest'anno?
Questo c'è un punto interrogativo, cioè, nel senso
non lo so,
che
come si vende l'olio?
Io devo dire, litri,
devo decalitri, dire, come si vende?
A Cafiso pure.
A Cafiso
in alcune zone direttamente dal frantoio,
sì.
E l'autoconsumo, sì. È specialmente nelle zone di grande produzione come quella della Sicilia, è quello un elemento molto elevato. Ovviamente ci sono anche aziende che imbottigliano e che portano questo olio oltre i confini siciliani, dove sono apprezzati molto rispetto ad altri oli provenienti da altre regioni o da altre località, diciamo, del Mediterraneo. Tra l'altro, un elemento, ecco, che porterà, per rispondere alla tua domanda,
sì,
Vincenzo,
sì,
visto che abbiamo un nome comune,
io faccio il conduttore, lei fa il direttore del libro, una piccola differenza.
Vabbè, ma è però molto più mediatico quello.
sì.
Quest'anno si prevede un calo di produzione circa 40%, per cui è ovvio che ci sarà una risalita dei prezzi e quindi ci sarà una rincorsa all'accaparramento dell'olio. La tradizione porta che ognuno con il proprio cafiso, col proprio bidone, sì. Va direttamente dall'oleificio ad farsi la scorta per tutto l'anno.
Bene.
È ovvio che.
E allora, no, a proposito di mafia, parlavamo denunciate il pizzo, io non mi rivolgo alla regia televisiva, c'è la prima pagina questa mattina in primo piano sul TGCOM24, stiamo parlando anche con l'edizione di Gerefe, però pensa TGCOM24, ma anche altri, guardi come aprono questa mattina le testate nazionali, guardate, io lo faccio vedere perché praticamente è una notizia molto importante che riguarda
da Verbuncaudo
da bene confiscato a mafia, maxi blitz dei carabinieri, il palermitano 16 arresti, queste le operazioni importanti dei carabinieri, nel corso dell'indagine è emersa una lotta tra vecchia e nuova generazione di affiliati, questo è TGCOM 24, in pratica le testate nazionali aprono stamattina così
con questa, complimenti alle forze dell'ordine.
Tra l'altro i territori di San Giuseppe Iato, San Cipirrello e Morreale, capito? Quindi complimenti alle forze dell'ordine che continuano in questa lotta importante contro la criminalità organizzata. Direttore, allora vogliamo fanno da altre parti il fazzoletto, insomma, qua che facciamo un'altra cosa, facciamo una promessa,
cioè?
Ci rivediamo tra qualche mese,
sì,
dopo certamente. Che lei ha fatto cosa, lo dica qua davanti le telecamere.
Innanzitutto dobbiamo riavviare le attività promozionali, quali siano quelle dove l'istituto si mostra con iniziative più importanti, che sono le fiere che faremo come il Vinitaly e altra, diciamo, nel territorio internazionale in Germania, Hannover, che è la Pro Wine, che è una delle fiere molto importanti, quindi ci dobbiamo andare più strutturati. È ovvio che è un altro elemento fondamentale, ecco, dicevamo che siamo partiti, oltre con la certificazione del vino, con quello dell'olio, di aver assicurato all'Istituto Regionale dell'Olio una certificazione che sia fondamentale, che sia accreditata da parte degli alti organi quali il Ministero.
Me lo porta la prossima volta che qua noi siamo
fra un paio di mesi.
Fra un paio di mesi me lo porta un vino sperimentale.
Questo senza dubbio, di quest'anno. Quindi aspettiamo dopo l'11 novembre.
Ecco, che è un novello.
È un novello.
Quindi dopo l'11 novembre faremo una puntata di Mattino Nero con un novello.
Magari dell'istituto. Speriamo dalla produzione di Verbuncaudo, ovviamente. Ecco.
Placido questo
Rizzotto. Del vigneto e Placido Rizzotto.
Non vedo l'ora. Allora, la ringrazio. Vuole salutare tutti quelli che lavorano nel suo istituto?
No, io appunto ringrazio. Degli elementi fondamentali è la squadra.
Uh-huh.
Io già l'ho detto dall'inizio, c'è gente molto competente, c'è gente in gamba veramente, che bisogna, ecco, riscoprire quell'entusiasmo. Io credo che ci stiamo mettendo bene per inserirci in questa strada dell'entusiasmo, riprendere tutta l'attività e la consapevolezza della forza che si ha e quello che si può dare alle aziende siciliane vitivinicole e oleicole. Ecco. Questo è un elemento fondamentale, fare squadra.
Lei la mattina, non so se prende il tram o va in macchina,
tra poco in macchina
lei prende la macchina, arriva, parcheggia davanti all'istituto, sale in istituto, magari toglie la giacca. Come saluta i dipendenti? No,
innanzitutto nel corridoio, buongiorno, 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 fino a quando si arriva.
Sì.
Dopodiché si avviano.
La prima cosa che fa quando si siede nel suo studio in istituto qual è? Così lo conosciamo un po' meglio.
Scaramantico? No, assolutamente.
Ogni giornata pesa.
Io credo che bisogna. No, innanzitutto. Ecco, accogliere chi ti viene a trovare, chi ti propone con un sorriso, con un ottimismo, che bene. Questo è fondamentale per iniziare la giornata, ma soprattutto per iniziare la settimana, bene. Iniziare il mese, iniziare tutte le attività.
Bene.
E dobbiamo vedere la luce, dobbiamo vedere gli aspetti positivi che ovviamente ci devono far superare quelli negativi che in qualche maniera possono
grazie di
Vincenzo.
Cuore tra
alla
poco
prossima.
Tra poco Mario Caminita, posto del direttore dell'IRVO, noi siamo pronti, lei faccia pure, lei si vada a prendere un caffè, si rilassi, decompressione, perché dopo stare qua insomma in questa urna
ci siamo messi a mezze mani,
ha visto, io mi sono equipaggiato perché qua sembra di essere alle Canarie. Allora io do la linea come sempre al GR Flash, le ultime notizie, linea quindi a Luca Tutone.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Ben ritrovati dalla redazione del TG Med, riapriamo con il blitz dei carabinieri nel mandamento di San Giuseppe Jato. Per chi ci guarda in TV abbiamo anche le immagini che arrivano delle blitz di questa mattina, smantellata la famiglia mafiosa di Monreale, liti e pestaggi per la reggenza del clan sulla gestione del mercato della droga, scoperte numerose piantagioni di marijuana, 16 le persone in arresto nel corso dell'indagine, monitorata in presa diretta una violenta reazione da parte dei nuovi vertici nei confronti dei vecchi accusati di aver violato ripetutamente le regole di Cosa Nostra. Tutti i dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa alle 10:30 e ovviamente seguiremo gli sviluppi nell'edizione del TG Med del 13:15. Parliamo ancora di criminalità, lo facciamo con l'arresto di 7 persone a Palermo responsabili di un'aggressione e di una rapina armata nei confronti di un poliziotto fuori dal servizio nel centro di Palermo. I 7 rapinatori che sono accusati di detenzione di armi da sparo e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono legate alla famiglia mafiosa del mandamento di Porta Nuova. Chiudiamo con l'analisi della relazione semestrale dell'AMA, dalla quale emerge un quadro economico drammatico che sembra preludere al tracollo finanziario della società partecipata del Comune di Palermo. In primo luogo, al termine del primo semestre, accertata una perdita di circa 6 milioni di euro, con un aumento anche dell'esposizione debitoria nei confronti dei fornitori, che da 19 milioni del 2015 passa ai 24 del 2016.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Ci siamo in diretta ancora, saluto Danny B alla radio, molti stanno ascoltando dalla radio, caro Danny, quindi insomma una cosa meravigliosa, questa radio, felice. Sei felice? E il merito di chi è?
E il merito è tutto tuo.
Ecco, grazie.
Ma bene. Soprattutto, sì. Vincenzo, di oggi chi? Mi hai fatto una sorpresa straordinaria.
Lo so.
Il guru.
Il guru.
Tu pensi che
è una parolaccia? È una parolaccia.
È una parola.
L'hai preso per il guru?
Assolutamente non mi permette.
Faccia di guru.
Tu pensi che ascoltavo tanti anni fa, quando avevo 10 anni, quindi pensa quanti anni adesso. Ascoltavo un network solo per lui e basta. Ok.
Va bene. Mario Caminito, buongiorno.
Buongiorno Vincenzo, grazie, buongiorno a te.
Ragazzi, pensate che è arrivato qui Mario Caminito. Catapultato.
Questo è vero. Guarda che l'occhio che c'è ancora. La catapulta.
Sono giorni in cui è iniziato un format. E sì. Dopo tanti anni, insomma, con il Time Magazine, sei stato anche ospite da noi parlando di Time Magazine, sì. Radio Time. Poi siamo noi tutte le radio amiche veramente unite.
Sì.
Cerchiamo di esserlo. Adesso approdi a Radio Action con la catapulta. Un programma partito ieri con tante buone intenzioni. Un progetto anche molto interessante. Broadcasting.
Sì, perché in realtà intanto buongiorno lo dico tranquillamente. Buongiorno. La logica corretta non è che io approdo a Radio Action, questo ci stiamo, perché sennò
lo dica, lo evidenzi.
No, diciamo le cose come stanno. Io sono andato via dopo 9 anni da Radio Time e tanta gente mi domanda: ma perché sei andato via? Che è successo? Non è successo niente. Sono stato benissimo, molto bene. Ringrazio naturalmente l'editore dello San Filippo e tutti i ragazzi con cui ho lavorato per tantissimi anni. Era un'esigenza quasi personale. Avevo necessità di cambiare, di fare qualcosa di nuovo, sempre legato al mondo della radio. Tu sai che faccio 3000 cose contemporaneamente, no? Perché a un certo punto ho detto: ma sai, ho un po' di tempo libero, faccio qualcosa di nuovo. Per cui c'è questo nuovo progetto editoriale che riguarda una web radio, una futura web TV, un portale di informazione e alcune logiche di comunicazione. È un progetto che mi ha affascinato moltissimo. E allora ho detto: vabbè, insomma, mi imbarco in questa operazione. Trattandosi di un progetto web, è chiaro che la risorsa dell'FM, quantomeno nella fase iniziale,
non l'hai voluto abbandonare.
Non era logico, per cui insomma,
non se l'è sentita.
È nata questa bellissima collaborazione con Radio Action. Il progetto si chiama È OK, insomma, che sarà online quanto prima, già dalla prossima settimana. E dico, nel frattempo, contemporaneamente, tra È OK, Radio Action e altre radio che verranno, insomma, è nata una collaborazione. Quindi il mio programma si potrà ascoltare già da ieri, lo si può ascoltare su Radio Action. Tra un po' arriverà online, perché così potrà essere ascoltato anche
dalle
altre parti del mondo.
Secondo me lo stiamo ricordando anche troppo nel giro di pochi secondi.
Che cosa?
Action. Essendo a Med.
E non si deve dire.
Lei è ormai uomo d'altri tempi.
Addirittura.
Sì, lei quando era direttore era più inflessibile.
È vero?
Come no?
E quindi, guardi che l'ha detto lei, Action.
No, siete.
E allora, io mi sarei
fantastico. Quando lui era direttore, ragazzi, era terribile.
È vero.
Parlano di
gente
voci
che
nel corridoio. No?
Ma quando mai?
Sì. Però comunque.
Diciamo, più che altro cercavo di dare delle direttive, che avessero una logica
da direttore.
Sì, ad esempio, mi permettevo di consigliare alcune cose che trovavo più logiche. Insomma.
Tra l'altro, è stato da il talk che ieri proprio è cominciato della catapulta, le accise. Che le accise?
Si parlava di ZTL.
Ma io stamattina sentendo non so chi era in linea in collegamento telefonico.
Allora, con Giulio Ambrosetti parlavamo dei famosi
600 milioni
l'anno tolti alla sanità in cambio di zorbe. Sì, perché le zorbe sono una moneta di scambio molto interessante.
Belle ste zorbe, siamo pieni di zorbe,
zorbe a fiotti.
Allora, tra poco parliamo di zorbe, ma non solo, perché voglio parlare del progetto Qualcosa si può fare.
Sì.
Sono state queste 3 serate importanti per aiutare i terremotati del centro Italia. Noi adesso vediamo come facciamo in questa parte finale di Mattino Nair, il Guarda che TV, cioè i programmi in prima e seconda serata, filmoni e poi il videoclip, perché siamo in radiovisione. Ci sentiamo tra poco, linea alle regie. Pino Neir, ci siamo, questo è il logo della nostra trasmissione, a noi ci piace la musica, poi io e Mario siamo insomma gente della radio.
Sì, direi di sì.
Fondamentalmente, di sì. Quindi il ritorno di Sting in grande stile, fatto bene questo disco, fatto bene anche il progetto Qualcosa si può fare, perché sia a Cefalù, Lungomare, Palermo Teatro Biondo e praticamente domenica scorsa a Terrazzini. Le tre serate,
venerdì scorso,
tre serate in cui Mario ed altri organizzatori che
Luigi Gattuso, bravo, Mario Tarsilla e Antonella Macaluso dell'associazione Un Nuovo Giorno, ci tengo a sottolinearlo, che sono stati preziosi e fondamentalmente come dire, era impossibile farlo senza loro, non ce l'avrei mai fatto.
Hanno deciso di chiamare un bel po' di artisti siciliani che hanno risposto in maniera veramente pronta per partecipare nei vari palchi e per raccogliere fondi. Qualsiasi cifra si poteva raccogliere, insomma, era importante perché era un segnale che partiva. Penso che il concetto sia questo.
Cioè, la logica era proprio quella. La sfida è stata fare degli eventi per strada, dove non fai pagare un biglietto, quindi c'è assolutamente la contribuzione è esclusivamente volontaria. E sia a Terrasini che a Cefalù che a Palermo, nonostante la presenza, abbiamo raccolto una somma considerevole. Certo, non risolvi tutti i problemi, ma in qualche maniera partecipi a quelle che possono essere le iniziative di ricostruzione. E la logica che abbiamo scelto insieme all'organizzazione ha identificato un interlocutore per evitare, insomma, tutta una serie di polemiche, ovvero l'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ringraziamo naturalmente per essersi messa a disposizione, a cui praticamente viene versata questa somma che abbiamo raccolto, e somma che poi arriverà direttamente ai comuni colpiti, quindi l'unico tramite che c'è tra noi e i comuni colpiti è proprio l'Associazione dei Comuni, che quindi ha a che fare direttamente con i sindaci, quindi
allora,
questo è quello che è accaduto.
Questa mattina vogliamo dirvi siciliani che non dobbiamo dimenticare che qua il tempo passano le settimane e mi sa che molti dimenticano quello che è successo
la dimenticatite
a dimenticatita acuta, sì, noi sì, poi sì. Siamo italiani, italiani che sono bravi a raccogliere fondi, siamo un popolo sensibile, abbiamo una grande protezione civile, tutti volontari, però dimentichiamo, se con la dimenticatite è facile, cioè, sì, quindi io pregherei Ino in regia, io penso che tu stia vedendo delle immagini già in preview, che pregherei insomma di mandare anche un po' per eccole qua, grazie Ino, sono tratte dalla rete, sono immagini dalla Mail Online e queste sono immagini che noi non dobbiamo dimenticare, perché Mario, come si fa? Là c'è gente che non ha un'abitazione,
c'è gente che ha perso tutto, c'è gente che ha perso cari, c'è gente che ha perso la casa, che ha perso veramente tanto, per cui poi c'è la logica, sì, ma è lo Stato che deve partecipare, lo Stato, senza dimenticare alcuni concetti di base, nonostante la politica ci porti da un'altra parte, che lo Stato fondamentalmente siamo noi, ed è vero che lo Stato avrebbe dovuto fare bla bla bla, assolutamente d'accordo, figurati, sono io il primo a dirlo, però se si riuscisse a fare qualcos'altro non è mai male, ecco, penso che sia importante, come senso di responsabilità civica.
Io penso che, ma almeno mi giungono notizie che il commissario, in questo caso nominato al governo, stia facendo un buon lavoro, tutti quanti si stanno cercando di adoperarsi per mettere a riparo questa gente, perché arriva l'inverno, vedete, insomma, è tutto distrutto, non solo a Amatrice, ma c'è una parte del centro Italia dove ci sono comuni piccoli e più piccoli ancora,
frazioni
che sono rase al suolo, quindi sta arrivando l'inverno, lì poi tra l'altro fa freddo
e siamo sugli Appennini, quindi capite bene che insomma quello che arriverà, se non si riuscirà a organizzare la possibilità di tamponare quello che arriverà col maltempo, non saranno dei bei periodi per queste persone. Ovviamente tutto viene dimenticato, perché poi le informazioni che sono gli uniche, cioè i mezzi di informazione sono l'unico mezzo che abbiamo per conoscere come stanno le
cose. Allora, vedendo queste immagini puoi dirmi qualcosa si può fare queste tre serate, i siciliani, che quanto è ufficiale, avete comunicato la cifra?
La cifra credo che sia intorno ai 2000 euro, non di più, intorno ai 2000 euro.
Facciamo un applauso per favore.
No, ci aspettavamo sinceramente un po' più di partecipazione, comunque va bene.
Sono 2000 euro, ragazzi, 2000 euro che andranno, Mario lo sta dicendo ufficialmente, l'ha detto anche in altre situazioni, andranno all'Associazione dei Comuni.
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'ANCI.
L'ANCI, quindi tutto controllato, che erano 100, 2000, 100.000 euro, è tutto controllato.
No, tra l'altro ci tengo per sottolineare un aspetto: ogni singolo centesimo raccolto è stato devoluto, non è stata detratta alcuna spesa, niente. In genere si fanno queste cose, ah, poi detrai la spesa di questo. No, 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 ogni singolo centesimo è stato devoluto.
Ad esempio, la SIAE
ha fatto una cosa straordinaria. In genere la SIAE dice: ok, fate beneficenza, a me non interessa, perché ha una logica, diciamo, anche fiscale, se vogliamo. Sì. Nel caso di Amatrice l'ha fatto non soltanto con noi, con diverse operazioni analoghe in tutta Italia. La SIAE, riconoscendo la validità del progetto, ha dato i permessi senza far pagare nulla, anzi al contrario, borderò naturalmente dai brani musicali suonati, e la SIAE che pagherà i diritti di tasca sua.
Bene, è stato, e lì c'è l'applauso che scatta per la SIAE.
Assolutamente.
Perché spesso parliamo di SIAE, guarda le tasse.
E invece la SIAE ha fatto un'ottima
quindi
cosa.
Tutti gli artisti a titolo gratuito, ci sono stati anche, secondo me sono stati tutti guest, cioè dall'artista meno conosciuto a quello più conosciuto sono stati tutti guest. Il fatto che hanno partecipato a titolo gratuito, questi sono tutti special guest, però poi c'erano anche dei nomi importanti, Mario Venuti è venuto a Cefalù.
Diciamo che il nome di punta era sicuramente Mario Venuti, che è venuto a Cefalù. Un altro nome sarebbe stato Mario Incudine, purtroppo per impegni lavorativi è stato costretto ad essere a Roma e non è stato con noi al Teatro Biondo la scorsa domenica, dove peraltro si è fatto invece uno spettacolo di altissimo livello. Quindi nella logica di fare qualcosa a sostegno di chi ha bisogno, è venuto fuori comunque uno spettacolo, perché noi ci occupiamo di spettacolo, che ci ha permesso in questa occasione, e non è mai male, anzi ha permesso a tante persone di conoscere alcuni gruppi musicali che diversamente non avrebbero mai ascoltato e conosciuto, e questo ci fa molto piacere, perché comunque abbiamo raggiunto più obiettivi con un'unica operazione.
Senta, a livello noi
lei mi piace, senta, dica.
Continua a darle a lei. Ma non lo so perché mi piace.
Dai, non ti preoccupare.
Abbiamo già confidenza. Senti,
dai.
Ho trovato su Facebook qualcosa che può servire, che ci hanno fatto sì concerti, hanno fatto qualcosa, ma veramente, ma certo che hanno fatto veramente, e chiamo di nuovo in supporto la regia Inos Famelli, che dovrebbe vedere appunto già in preview proprio queste immagini che arrivano, non so, eravamo lì a Terrasini.
Queste Terrasini sono i Calvi con
Fabio
Lannino e Germano Seggio, con la partecipazione di Enzo Rao al violino.
Favolosi, ma si sente qualcosa? Lo chiedo, non lo so, se c'è audio che arriva anche da lì, Danny? Vediamo un po', sentiamo, ci dovrebbe essere qualcosa? C'è qualcosa in lontananza, però salutiamo i Calvi e... Sì, qualcosa c'è, ma siccome è audio Facebook, capisci?
Quindi magari la qualità non
la è qualità è quella che è. Però a me interessava la testimonianza. Questi sono i Calvi, però su potete trovare altri video di,
ce ne sono tantissimi,
di gente che ha partecipato. Insomma, nonostante la pioggia inizio, ora lo possiamo dire, finalmente a Terrasini non ha piovuto.
Ecco, meno male. Anche perché tu dovevi essere sul palco il 18 insieme a me e ad altri ragazzi.
Acqua con il
a Catinelle.
Cosa ha detto?
Frocione.
È detto mi scatta lei, se lei utilizza terminologie.
È tecnica questa
tecnica.
Cosa. Un frocione d'acqua, si usa dire così.
Allora, senti che siamo in un
non è volgare.
Siamo in un periodo delicato. Al GF VIP appena hanno scherzato.
Su che cosa?
Sui frocioni d'acqua.
No, aspetta.
No, sto scherzando. No,
io l'unica cosa che ho seguito, perché non sono molto interessato alle cose VIP, era la storia di un tale che a quanto pare fa il DJ e c'ha i quadratini. E ho visto un video, non ho capito.
Ma che è questo?
No, Damiana. Insomma, una logica di uno che fa il DJ producer.
No, comunque devo dire, prendo
ridicolo.
Parentesi del GF VIP, ieri sera hanno eliminato nel senso il Grande Fratello, questo ente televisivo, Endemol. Eliminato Clemente Russo.
E chi è?
Perché in settimana con Bettarini non le hanno mandato. Andate a dire a cani e porci, soprattutto a donne, parlando in maniera anche volgare, hanno tirato in ballo l'ex di turno, parlando in maniera volgare. Questo non si fa. Chi è davanti una telecamera ha un ruolo, anche se è invisibile la telecamera, però occhio, avete una responsabilità.
Direi di sì.
Giusto?
Direi di sì.
Ecco, quanti anni di carriera sono, Mario?
I miei o quelli di Bettarini? No, io dal 1980 come professionista.
Come è cambiato il tempo?
36 anni, me ancora piedi piedi.
Incredibile.
No, vabbè. Ma infatti bisogna rinnovarsi, ecco perché faccio 3000 cose.
Hai fatto gli auguri a Berlusconi?
In che senso?
Ah, no,
ha fatto 80 anni.
Sì, non ho questa confidenza.
No.
Va bene. Non ha fatto gli auguri e ci avviciniamo, non entriamo in, anche se poi ci entreremo noi come Mattino Nero, tra poco si avvicina il referendum.
Sì, no, se vuoi possiamo parlare.
No, anche no. Perché devo chiudere alla terza puntata?
No, invece secondo me la logica del referendum è molto importante perché ci sono gli schieramenti del no e del sì. Ho paura che tanti che si schierino per il no e tanti che si schiereranno per il sì, in realtà lo facciano non perché hanno capito realmente qual è la logica del referendum, ma perché vogliono cavalcare un ideale che condividono. Quindi se Tizio, di cui io mi fido, mi dice che è sì, allora io voto sì, ma non ho la più pallida idea di che cosa voglia dire sì, però mi fido di lui. Questo delegare potere è un po' pericoloso, potrebbe essere un po' pericoloso, perché ti togli di dosso la responsabilità. Invece la responsabilità è una cosa molto importante, tu devi sapere quel cacchio che stai andando a fare, che sia no o che sia sì. Tu lasceresti la responsabilità di far gestire i tuoi figli a uno perché ti è simpatico, perché ti piace politicamente?
No.
E allora perché non tieni conto di questo?
Ecco.
Perché poi i tuoi figli pagano le conseguenze se il sì o il no è sbagliato.
Ci sono tante scadenze importanti, quindi non solo referendum, poi si va alle comunali, ci sono le regionali.
Anche le regionali sono
molto interessanti. E a novembre però c'è l'elezione del presidente americano. Tu voteresti, questo si può dire, perché tanto voglio dire, non è un problema, Trump o Clinton?
Guarda, io non conosco bene a fondo le cose, insomma gli americani hanno un modo di fare politica e di porsi.
Io non ci credo.
A primo acchito Trump mi sembra non lo trovo in linea col mio pensiero.
Sei molto pulito nella tua esternazione nei confronti di Trump. Avevi pensato un'altra tua dichiarazione quando...
No, assolutamente.
Ah sì, non è così poi, non è tanto...
No, è molto.
È molto, e infatti mi aspettavo da te sicuramente la Clinton.
Ma la Clinton invece è proprio la tipica effigie americana del noi siamo forti, noi siamo bravi, mentre Trump è più diciamo un po' più esuberante. Insomma, ognuno ha i propri scheletri nell'armadio. Gli Stati Uniti
anticiparmi?
Hanno costruito su tante bugie la loro forza.
Io domani alle 8 parlerò di ZTL, in studio ci sarà Spallitta, Nadia, che torna abbastanza agguerrita, in collegamento telefonico, lo sto scoprendo adesso perché io l'avevo detto che c'era Spallitta in studio, al telefono giusto Catania, ci sta.
Assolutamente.
Penso che si infastidisca, giusto?
È giusto, è un assessore, Nadia Spallitta è un consigliere comunale, vicepresidente del consiglio comunale.
Quindi,
peraltro è un attivista di quelli del ricorso al TAR.
Caro giusto Catania, assessore alla mobilità. Ecco, domani mattina alle 8:15, mi raccomando, rispondici al telefono. Facciamo che hai sentito che c'è la Spallitta.
L'hai già organizzata? No, giusto, tra l'altro è uno che non si nega.
Sì.
Io lo posso dire.
No, però ho dimenticato a dire che c'era la Spallitta in studio.
No, non
c'è problema, siamo birichini, no, ma dobbiamo dare possibilità a tutte e due di dire, insomma.
Due organi di governo fondamentalmente. Seppur
tu continuerai a cavalcare l'onda anche dei pass, ZTL, chissà come va a finire, oppure...
No, tu lo sai, io soprattutto per la ZTL mi sono schierato subito. Allora, ho detto una cosa molto interessante, secondo me è importante, sempre anche in questo caso per evitare di fare confusione. Io non sono, così come quelli che vogliono portare avanti il ricorso, contro la ZTL, cioè non è la ZTL il problema, è la logica con cui viene sviluppata la ZTL, il modo in cui è stato presentato. Non ci dimentichiamo che lo stesso sindaco lo scorso, insomma qualche tempo fa, in consiglio comunale, parlando di ZTL, asserì che si trattava di una tassazione occulta, ok? Quindi era qualcosa che non era quello che poi diceva al pubblico, e lì è scattato qualcosa. Considerando lo spessore, insomma, di un uomo come il sindaco Orlando, avrebbe fatto meglio secondo me dire: i piccioli stanno finendo, ci dobbiamo organizzare. In realtà la cosa non è esosa, perché lo si può fare se si spendono tanti soldi, e in questo comunque a questo andava legato tutto un progetto legato alla mobilità, quindi aumentare le corse degli autobus, riorganizzare, devo dire che tanto è stato fatto, non posso negarlo, seppur insomma in maniera ancora limitata per una città come Palermo, bike sharing, car sharing, però l'AMAT sta soffrendo necessariamente di una cattiva gestione. Poi cominciano le storie, sì, sono quelli che c'erano prima di prima, le chiacchiere come sempre stanno.
Allora, siccome stavo leggendo una notizia, io prima scherzavo su e sei fatto gli auguri a Silvio Berlusconi, giallo sullo stato di salute di Silvio Berlusconi, che come ha rivelato la segreteria del leader di Forza Italia, ha avuto un malore in aereo al suo arrivo a New York venerdì scorso. L'ex premier era atteso nella Grande Mela per una serie di controlli dopo il recente delicato intervento al cuore. declino fisico, sì, un attimino, infatti. Stando alle indiscrezioni, avrebbe dovuto soggiornare in casa di una delle figlie, Marina o Eleonora, prima del suo ingresso in ospedale. Ma spiega la segreteria, un lieve malore in viaggio lo scorso 30 settembre aveva convinto il medico curante Zangrillo per un ricovero immediato. Quindi facciamo comunque.
No, tra l'altro c'è il problema del processo Rubiter che viene rinviato a causa di questo malessere.
È vero, con tante, come dire, anche
infiocchettature di varie nature.
Infiocchettature. Ma io pensavo che quando ci si parlava di ZTL avevi dei clacson come effetti. Perché, no. Capisci? Non hai
neanche uno.
Non hai un clacson?
No. Comunque, Vincenzo, sì. Ricollegandomi a quello che dicevi prima,
sì, che cosa?
Ci sono tante scadenze.
Qual è?
Io volevo dire mi è arrivata la bolletta della
Tari.
Luce.
Vabbè, ma che c'è
questa scadenza? Allora,
facciamo chiarezza, perché lui purtroppo ha seri problemi. La bolletta della luce ti arriverà sempre ogni due mesi, perché è bimestrale, quindi non è una scadenza.
Il problema è, Vincenzo, che le sto accumulando.
Ma che,
perché
per fare cosa?
Non avendo la possibilità,
sì,
purtroppo,
le pago io.
Praticamente te le porterò domani in una cartetta.
Vuole soldi, non capisco.
Così.
Vuole soldi.
Ti servono soldi, dai.
Vuole soldi per cominciare.
Servono sempre.
Danny, se proprio lo vuoi sapere, una scadenza che interessa molti palermitani, ed entro il 30 ottobre si dovrà pagare, soprattutto stanno arrivando i fiocchetti, le letterine e la Tari.
La Tari, che è la tassa sui rifiuti solidi urbani.
Oh, okay. Ma non ne parli di Tari?
Fammi il tempo, ieri ho cominciato una cosa alla volta, no? Che poi se non dice che no, una cosa alla volta, ce li gestiamo.
Io non so quanto mi arriverà, francamente, perché spero che non mi arrivi tanto. Però quanto paghi tu di Tari?
Ma sai che non lo so, me l'ho vista l'altra volta.
La paga qualcuno?
No,
la paghi tu?
Sì. Ah. Orlando so che non la paga.
No, questo sindaco. Non lo so.
Lei pare che abbia un
assumiti la responsabilità di quello che dice.
No, credo che abbia un conto abbastanza considerevole di tassa. Era una notizia che è circolata qualche tempo fa, ma puoi cercarlo, puoi vedere.
Vabbè, cioè,
magari non è vero, ma mi ricordo di questa cosa.
Sì. Allora facciamo una cosa, dobbiamo dare la linea al GR,
sì,
perché ci sono le ultime notizie con Luca Tutone, che saluto caramente in maniera veramente accogliente. Tra l'altro sì, assolutamente.
No, posso,
ma devi pagare la Tari pure tu.
No, io pago la tassa sulla Tari, che è sul console.
E adesso lo
Detto questo, tra poco ci salutiamo con Mario. Adesso proviamo qua a ritornare tutti seri qua nella nostra fantastica fantastico acquario di Radio Med, GR Med, pronti, ultime notizie.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Bentrovati dalla redazione delle TG Med. Blitz antimafia nel mandamento di San Giuseppe Jato in provincia di Palermo. Abbiamo anche le immagini delle blitz dei carabinieri di questa mattina, con 16 arresti, smantellata la famiglia mafiosa di Monreale, lite e pestaggi per la reggenza del clan sulla gestione del mercato della droga, scoperte numerose piantagioni di marijuana, 16 le persone in arresto nel corso dell'indagine monitorata, in presa diretta una violenta reazione da parte dei nuovi vertici nei confronti dei vecchi, accusati di aver violato ripetutamente le regole di Cosa Nostra. Conferenza stampa con tutti i dettagli alle 10:30 e ovviamente poi tutte le notizie nel corso dell'edizione delle 13:15 del TG Med. Abbiamo anche le foto dei 7 rapinatori che sono responsabili di una rapina a mano armata nei confronti di un poliziotto libero dal servizio nello scorso gennaio nel centro storico di Palermo. Tra le accuse, detenzione e porto illegale di armi da sparo e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tutti e 7 legati alla famiglia mafiosa del mandamento di Porta Nuova. E poi analisi della relazione semestrale dell'AMAT, con un quadro economico drammatico per la partecipata del comune. Al termine del primo semestre, una perdita accertata di circa 6 milioni di euro, con un aumento anche dell'esposizione debitoria nei confronti dei fornitori, che da 19 milioni del 2015 è passata ai 24 del 2016. E questa l'ultima notizia, appuntamento con il flash alle 12 e poi l'edizione giorno delle TG Med alle 13:15. Grazie, linea Vincenzo Canzone.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Siamo proprio sul finale della puntata di oggi, di martedì 4 ottobre. Oggi è San Francesco. Quando non c'è sto tempismo, quando non c'è sincro, io Credimi, abbandonerei, andrei la sera a fare la radio.
Io mi spoglierei dei vestiti e mi metterei un zaio al posto. Lo farei proprio San Francesco, abbandonerei tutto e tutti e andrei pei boschi.
E con questa aurea un po' tipica francescana, Mario Caminita vi saluta, anzi pensaci tu a salutare il
grazie,
pubblico.
Grazie, saluto il tuo soprattutto, il pubblico di Radio e Telemed. Grazie per avermi ospitato, mi auguro di sì, perché ho un sacco di cose da raccontare, per cui tu lo sai che... Ti ho detto che l'altra volta parlavamo in radio,
sì.
e tu ti sentivi quasi preso in giro da tutte le cose che sto facendo. E non te l'ho detto un'altra. Vale. Che veloce. Sta per nascere un'accademia che si chiamerà Accademia dedicata ai DJ e producer, che sto realizzando insieme a Vincenzo Callea, Riccardo Piparo e Davide Scalici di Davido.
Ma me devo venire a trovare.
E stiamo facendo una bella scuola per DJ e produttori.
Grazie a Mario Caminita, grazie a Luigi Vitale, grazie a Nibi, grazie a Sfamelli. Domani mattina qualora lo vogliate, alle 7:30 siamo qua, si parla di ZTL, medici in famiglia, di tutto e di più. Buona giornata.
Ciao.
Buona giornata.